8 e 9 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a tutte e a tutti da questa voce. Tra pochissimo iniziamo con la rassegna stampa mattutina di oggi, mercoledì 25 ottobre del 2023. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in via dei Voci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info, dove trovate tutte le informazioni, podcast, gli aggiornamenti di questa radio, non ultimo anche i modi per sostenerla. Ve lo ricordiamo anche dai microfoni: conto corrente postale 618040 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Vi ricordiamo anche brevemente, prima di iniziare la rassegna stampa di oggi, i tanti appuntamenti della settimana. Si comincia da venerdì 27 ottobre alle ore 18:30, ci sarà una street parade a Laurentino 38, la propaganda di politici e polizia la lasciamo ai giornalisti, dalle borgate per le borgate la nostra voce si prende le strade. Appuntamento appunto venerdì 27 ottobre alle 18:30 a partire da L38 Squat. Ci sarà, come insomma saprete tutti e tutte ormai, il 28 ottobre, sabato, corteo nazionale a Roma per lo stop al genocidio e la fine dell'occupazione, Palestina libera. L'appuntamento è alle ore 15 da Porta San Paolo. Peraltro più tardi andremo anche a sentire un compagno dell'università che ci parlerà dell'iniziativa che proprio oggi si terrà alla facoltà di scienze politiche e che parlerà appunto di Palestina verso questo corteo. In generale in città in questi giorni ci sono diverse iniziative a cui vi invitiamo a tutti e tutte a partecipare. Un piccolo spoiler anche per la radio: il venerdì 10 novembre ci saranno gli Ambassador 21 in concerto a Strike, via Umberto Martini a Roma, a partire dalle ore 22, serata appunto a sostegno di Radio Onda Rossa. Possiamo quindi iniziare la rassegna stampa di oggi, la sigla, e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi.
Prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali,
il sito www.ondarossa.info,
una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni,
parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E per fortuna invece questa mattina tutto funziona correttamente. 8 e 12 minuti, un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, iniziamo come di consueto con una carrellata di titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera. In generale possiamo dire già da subito che rispetto ai giorni scorsi c'è un po' un cambio di tendenza. I titoli principali non sono, su diversi giornali non sono più dedicati al conflitto, al genocidio che sta avvenendo a Gaza e in generale in tutta la Palestina per opera di Israele. Si inizia a parlare di più di politica interna, in particolare si inizia a parlare di più di manovra, perché ieri è arrivato al Senato la bozza del testo appunto della manovra finanziaria, quindi diversi giornali titolano sia in prima pagina che fanno approfondimenti nelle pagine interne proprio su questo tema. Non fa eccezione il Corriere della Sera, che titola affitti, pensioni, le novità, la bozza tabacco più caro, giù il canone RAI, sale l'imposta sulle case all'estero e critica all'opposizione, manovra più difficile lasciare il lavoro, le misure su maternità, fisco e cinema. Tra le notizie più curiose relative alla manovra, che ovviamente approfondiremo più tardi in sede di lettura delle pagine interne, c'è questa lettera fatta dai tassisti a partire da Roma, ma che poi si sta allargando anche a diverse città d'Italia, di un'indennità del traffico di 3 euro in più a corsa, perché secondo appunto i tassisti nostrani ci sarebbero troppi cantieri, troppo traffico, dunque le loro corse sarebbero rallentate, per diciamo appianare questi mancati guadagni. La celeberrima lobby dei tassisti chiede ancora una volta, diciamo dopo le proteste anche delle scorse settimane, per una diciamo maggiore, quello che loro chiamano maggiore rispetto della loro categoria, anche una ulteriore indennità. Ancora la foto di copertina del Corriere della Sera è dedicata a Gaza, in particolare alle rovine e alla, insomma, ritrovamento di un corpo senza vita di un bambino piccolo. Lite all'ONU su Hamas, ira di Israele via Guterres. Questo è, diciamo, il titolo che campeggia un po' su tutti i giornali e che probabilmente senza cui, diciamo, senza le dichiarazioni appunto del segretario generale dell'ONU ieri al Palazzo di Vetro non ci sarebbe stata questa attenzione sulle prime pagine. Ieri Guterres si è espresso in maniera diciamo neanche troppo dura nei confronti di quanto sta avvenendo. Ha semplicemente fatto presente che l'attacco di Hamas si inserisce all'interno di un contesto di deprivazione che lui diciamo non neanche riconduce al 48 ma al 67, dicendo appunto che c'è una situazione di occupazione e di segregazione che ha portato anche alla, diciamo, sul lungo periodo anche all'attacco del 9 ottobre. Ovviamente sia tutte le delegazioni occidentali, in particolare quella di Israele, sono insorte chiedendo la testa appunto di Guterres, perché invece appunto non, almeno alle Nazioni Unite, dentro al Palazzo di Vetro non si può parlare di queste cose, non si può dire che è in corso un genocidio, non si può dire che Israele sta commettendo dei crimini di guerra internazionali. Possiamo passare quindi alla Repubblica, che titola anche qui sulla manovra: la beffa delle pensioni, Meloni blindata e Gianbruno lascia il video, Mediaset meno 6% in borsa, promesse elettorali deluse, la bozza della manovra inasprisce quota 104 e la penalizza, sarà più difficile lasciare il lavoro. Per i millennials l'orizzonte sono i 71 anni con assegni magri, proroga del taglio del cuneo fiscale, scure sugli enti locali. In taglio alto, foto di copertina dedicata ad una delle due signore anziane prigioniere di guerra di Hamas che sono state liberate nelle scorse ore. Sono diventati virali diversi video appunto, soprattutto di una di quelle due signore che ha raccontato, insomma, la sua prigionia. Il titolo però è sempre sull'ONU che attacca Israele, Hamas ha le sue ragioni, dura replica del ministro degli esteri israeliano, si dimetta, sono i nuovi nazisti, allarme statunitense, Hezbollah e altre milizie hanno il via libera dell'Iran per colpirci. C'è un editoriale a firma di Luigi Manconi che si scrive, che dice dalla parte delle vittime: è possibile disertare, non restare indifferenti, pensi sottrarsi alla logica degli opposti schieramenti, articolo che poi andremo a leggere più avanti nelle pagine interne. Ancora diverse analisi diversi commenti sulla manovra, anche dichiarazione di Mattarella ieri: attuare il PNRR, il più importante piano Marshall. All'indomani dell'elezione di Adriano Galliani al Senato con uno sconfortante 19% di votanti, Mattarella lancia l'allarme sul disimpegno elettorale. Ancora, la Calabria adotta i doctores cubani, come il Caribe stesso valore, Calabria Caribe stesso calore, piccolino il dialogo. Il cardiologo Adrian Arraggio Dominguez arriva in pronto soccorso sorridendo. Questo sulla quanto sta avvenendo in Calabria, dove già dal tempo del Covid diversi medici cubani sono venuti in soccorso di una sanità purtroppo disastrata in terra calabrese per evidenti colpe della classe dirigente e diverse, insomma, prestazioni e centri svenduti purtroppo alla criminalità organizzata. Già da diverso tempo medici cubani stanno aiutando in maniera sostanziale le strutture sanitarie in Calabria. Questo articolo di Repubblica ne approfondisce i contorni. Passiamo alla Stampa, che si allinea rispetto a quanto si legge sugli altri giornali: manovra meno pensione più tasse, case, fumo e pannolini, imposte su. Insomma, la Stampa, come anche altri giornali, mettono in evidenza come il governo abbia tanto sbandierato la diminuzione delle imposte e delle tasse nella propria manovra, quando in realtà poi ne sono spuntate al lato diverse altre. Scontro all'ONU, Israele attacca Guterres, anche qui insomma le stesse cose di quanto letto prima. C'è però un articolo che approfondisce il rapporto tra quanto sta avvenendo in Palestina e il calcio. Ecco chi gioca per Gaza con Benzema e Salah, scrive Giulia Zonca. I calciatori sono abituati a essere bandiere, ma quando ne sventolano una la loro popolarità le rende più evidenti in questi giorni pesanti. Si agitano identità nel conflitto riesploso tra Israele e Palestina. Il calcio ha provato a restare neutro e non ci è riuscito, che qui lo andremo a leggere più avanti. Per quanto riguarda la manovra, sulla stampa il commento principale, l'editoriale, affidato ad Elsa Fornero, che parla di crescita dimenticata, manovra troppo prudente che non tiene conto della crescita e aumenta il debito. Non c'è null'altro di interessante. Ancora sulla sanità, medici e turni infernali, 20.000 errori all'anno, scrive Paolo Russo. Il caso delle sanzioni prima comminate, poi sospese ai preliminari del Policlinico di Bari, accusati di aver lavorato troppo, rischia di aprire un altro fronte sulle norme che regolano l'orario di lavoro dei camici bianchi, quelle che recepiscono la direttiva europea che fissa un periodo minimo di riposo ininterrotto di 11 ore tra un turno e l'altro. Questo è un po' il punto che nel dibattito che c'è stato in questi giorni appunto su queste multe ai primari del Politecnico di Bari non è intervenuto, e cioè che i medici si trovano a fare turni massacranti, non solo, ma si trovano anche magari a fare turni massacranti qua, diciamo, nel loro turno da dipendenti, e poi anche andare a fare, diciamo, attività privata fuori dall'orario di lavoro. Tutto questo perché non ci sono assunzioni, non c'è un piano di assunzioni massicce che possa garantire una pianta organica più ampia e quindi anche dei turni più ristretti. In generale non c'è un investimento in sanità pubblica, e come abbiamo detto più volte da questi microfoni, anche le nuove case di comunità, gli ospedali di comunità che tanto si sbandierano come il nuovo fiore all'occhiello della sanità territoriale rischiano di essere cattedrali vuote in caso di non ampliamento, appunto, di una pianta organica in maniera sostanziale. C'è anche un articolo a firma di Mattia Feltri sul 41 bis, in particolare sulla mancata revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma proprio in questi giorni. L'ho scritto mille volte di quanto consideri il 41 bis il carcere duro, luce accesa giorno e notte, ore d'aria ridotta, limitazione dei colloqui, posta controllata, libri e giornali vietati, isolamento. Questo regime è un'indecenza per una democrazia, mi ero ripromesso di non scriverlo per un bel po' per non risultare noioso, ma oggi mi rompe il sospetto che sia anche un provvedimento da surrealismo carcerario. Mi rompe per via di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis da un anno e mezzo, e lunedì il Tribunale di Sorveglianza glielo ha confermato, nonostante la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo avessero dato parere favorevole alla sospensione. Questo articolo che poi andremo a leggere più avanti in sede di lettura delle pagine interne. 8:21 minuti primi, brevissima pausa musicale, e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Thank you. 8:24, torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che titola: Sgarbi indagato, ecco i suoi favori retribuiti, nulla tenente, deve 715.000 euro e fa comprare quadri con rimborsi sospetti, clip antiparcheggio, premi alla biennale, insomma vabbè, cose che ci interessano veramente veramente poco. Il ministro della cultura San Giuliano: per me è illegale, sono indignato, ho segnalato tutto all'antitrust. Meloni è avvisata. Taglio alto, pensioni peggio della Fornero, rincari e regali agli assicuratori, la destra tradisce gli impegni, 404 con penalità. Infatti facciamo un po' anche sorridere l'editoriale di Elsa Fornero dalle colonne della Stampa, quando insomma la riforma Fornero è sicuramente stata l'apripista di una serie di riforme delle pensioni in senso peggiorativo. Sulla spalla di sinistra una serie di titoli tra cui appunto Stati Uniti, Israele contro Gutierrez, Biden aiuti lenti, sempre per quanto riguarda ciò che sta avvenendo in Palestina. Ancora patto fitto al Cerro Mittal, governo smentito da un documento, 2,3 miliardi dallo Stato, parliamo in questo caso invece di ex Ilva. È tutto per quanto riguarda il Fatto. Passiamo al Domani: aumenti e tasse per tutti, una manovra contro clima e donne. La finanziaria di Meloni prevede l'aumento della cedolare secca per gli affitti brevi e l'IVA sugli assorbenti. Il cosiddetto piano Mattei viene finanziato con i soldi già destinati al climate change. Ancora sulla spalla di sinistra: a cosa serve Confindustria il grande flop di Bonomi, scrive Vittorio Malagutti. Quello che ci chiediamo anche noi da questi microfoni: se effettivamente Confindustria potesse essere abolita, non sarebbe per niente male. Ancora taglio basso, foto di copertina dedicata alla enorme quantità di tank e carri armati che sono al confine con Gaza. Israele va allo scontro totale con l'ONU, Guterres giustifica Hamas, Gerusalemme chiede le sue dimissioni. Per quanto riguarda il Domani è tutto. Passiamo al Messaggero: l'orrore di Hamas, ONU diviso. Anche qui insomma non ci dilunghiamo perché è tutto un po' lo stesso, insomma sono le stesse parole, la stessa retorica che è stata usata anche sugli altri giornali. Manovra la stretta sulle pensioni anticipate, insomma sempre stessa, anche da questo punto di vista stessa cosa. Abusi, poi il suicidio, la studentessa morta è diventata un giallo. Lecce, i medici, violentata, sospetti su un giovane, la lettera ai genitori in Francia, difficile sopportare. Anche qui una ragazza, studentessa francese di filosofia di 21 anni, è morta suicida in un appartamento a Lecce, che era andata in ospedale il 19 ottobre scorso, aveva rivelato un rapporto sessuale non consenziente. Era stata condotta nella stanza rosa, quella dedicata agli ascolti protetti delle donne vittime di abusi. I medici: c'è stata violenza, la procura ha aperto un'inchiesta. Questo insomma non tecnicamente non un vero e proprio femminicidio, ma comunque appunto un suicidio che si ricollega sicuramente al dramma della violenza di genere, che appunto continua a colpire non solo in maniera diretta, ma come in questo caso anche in maniera indiretta. Passiamo al Manifesto: diritto di vetro, leader dell'ONU Guterres condanna Hamas e chiede di liberare gli ostaggi, ma denuncia 56 anni di occupazione soffocante ed evidenti violazioni della legge umanitaria. Anche qui manovra, più tasse e più tagli. Sulla spalla di destra: Gaza ha quasi finita la benzina, l'ONU così chiudiamo. Ancora Salman Abusita: il diritto al ritorno è la chiave della pace. Questa è un'intervista a Salman Abusita, ricercatore fuggito a Gaza con la Nakba del 48. Non è un problema geografico ma politico, in questa terra c'è posto per tutti e due i popoli. Anche qui insomma fa parte di questa retorica anche dei due popoli due stati, che non si capisce però effettivamente come si dovrebbe sostanziare, visto che insomma nella storia ci si è provato già più volte e è sotto gli occhi di tutti che ci sia stata una vera e propria colonizzazione e progressiva segregazione dei palestinesi e delle palestinesi. Quindi anche qui su questa soluzione che viene paventata di nuovo da diverse diplomazie e cancellerie occidentali non si capisce bene effettivamente come si dovrebbe sostanziare e cosa dovrebbe dovrebbe essere l'entità che garantirebbe effettivamente la divisione del doppio stato. ancora taglio basso sulle foibe, ricordate le foibe informate il governo, le prefetture scrivono agli istituti scolastici, preoccupante che si faccia abbastanza per commemorare il giorno del ricordo, il 10 febbraio chiedono di essere informate rapidamente in considerazione della richiesta formulata dal segretario generale della presidenza del Consiglio. Lampi dice che è un'operazione faziosa e ovviamente un'operazione più che faziosa, ricordiamo che proprio nelle scorse settimane è stata votata con una grande maggioranza molto ampia anche con i voti dell'opposizione, una legge che stanzia dei finanziamenti appositi per iniziative delle scuole nel giorno del ricordo, un tentativo, quello insomma dell'appiattimento della memoria e soprattutto di una interpretazione quantomeno faziosa appunto dell'episodio dell'evento storico delle foibe, su cui sono d'accordo un po' tutte le forze parlamentari. Peraltro proprio la legge di istituzione del giorno del ricordo fu votata diversi anni fa esattamente sempre con la stessa maggioranza molto ampia, anche questa volta il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non hanno fatto mancare il proprio sostegno ai finanziamenti per iniziative nelle scuole sul giorno del cosiddetto giorno del ricordo e sulle foibe, appunto con un'interpretazione tutta revisionista che tende a sposare l'interpretazione della destra, in generale dell'estrema destra, confondendo diversi piani tra appunto pulizia etnica e diverse altre parole d'ordine che insomma non sono proprio esattamente riconducibili al fenomeno delle foibe. Lo dicono diversi studi, non lo diciamo solo noi da questi microfoni, però tant'è insomma che il governo si sta prodigando affinché nelle scuole se ne parli e soprattutto se ne parli in un certo modo. Ancora il Riformista, il governo delle tasse, la perseguitata non è Giorgia Meloni ma il ceto medio, giù le mani dalla casa, l'editoriale di Andrea Ruggeri. Taglio basso, poi diversi flash su quanto sta avvenendo in Palestina. Netanyahu pensa all'invasione, scontro tra Israele e Nazioni Unite, focus, equilibrio e saggezza sull'offensiva a Gaza, firma di Barack Obama. Non si capisce bene quale sarebbe questo equilibrio e questa saggezza da tenere su un genocidio a cielo aperto che sta avvenendo sotto gli occhi della comunità internazionale. Ancora Avvenire, welfare a ostacoli, nuovi requisiti di età per il bonus asili nido, spunta il tetto a 3.000 euro per lo sgravio contributo alle madri, restano l'APE sociale opzione donna ma da 61 anni. Caccia i fondi per la riforma dei non autosufficienti, il taglio delle detrazioni che preoccupa il terzo settore, accoglienza, un segnale sui migranti, più risorse per i minori. Per quanto riguarda ciò che sta avvenendo in Palestina, Israele ancora in stallo, la liberazione degli ostaggi a Gaza, 6 ospedali al buio, Tel Aviv contro il segretario dell'ONU Guterres, che appunto ha osato mettere in dubbio la narrazione dominante di Israele e dell'Occidente. 8:32 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a prenderci un altro breve stacco musicale prima di dare un'occhiata ad alcune principali testate internazionali. 8:35 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Siamo ancora in sede di lettura delle prime pagine, in particolare in questo stiamo iniziando la lettura di alcune prime pagine dei quotidiani internazionali. Iniziamo da Haaretz, quotidiano israeliano cosiddetto progressista, che titola nonna israeliana 85 anni dopo il suo rilascio il governo ci ha disertate. Foto di copertina dedicata appunto alla conferenza stampa che una delle due ostaggi, dei due diciamo prigionieri di guerra che sono state rilasciate nei giorni scorsi da Hamas ha rilasciato appunto una conferenza stampa della giornata di ieri, attaccando, facendo insomma presente che appunto aveva passato un cosiddetto inferno, scrive Haaretz, e che che il governo le ha abbandonate, sono sentite abbandonate, scrive Haaretz. L'accusa è a Netanyahu e al suo governo, che secondo la donna non avrebbero fatto abbastanza per la liberazione degli ostaggi e che non hanno che appunto si è pensato solamente alla reazione violenta e non alla vita degli ostaggi. Questo un po' si inserisce all'interno di un grosso filone all'interno dell'opinione pubblica israeliana che sta attaccando non poco Netanyahu. Nei giorni scorsi si parlava anche di possibili dimissioni eccellenti all'interno del governo attualmente guidato da Netanyahu, sicuramente anche non solo per le pressioni internazionali ma anche per le forti pressioni interne. L'invasione di terra ancora non ha avuto il via libera, nonostante ciò ricordiamo assolutamente che anche se si abbassano i riflettori come nel caso di questa mattina, tutti i giorni a Gaza ci sono dei bombardamenti ferocissimi, tutti i giorni ci sono centinaia di morti, tutti i giorni insomma si continua a consumarsi il genocidio per via aerea e non per via diciamo terrestre. Ancora i due commenti sempre sulla prima di Haaretz: Israele combatte con l'orologio dell'America, questo là il commento di Amos Harel, che dice come che sottolinea come il metronomo di questo genocidio in qualche modo sia dettato dagli Stati Uniti. Ancora anche Suarez si chiarisce come appunto la Israele sia totalmente contraria a quanto affermato dal segretario generale dell'ONU Guterres nella giornata di ieri rispetto all'attacco di Hamas. Ancora sempre su quanto sta facendo Netanyahu, il titolo dell'articolo di Yossi Werther è il governo Netanyahu cerca di biasimare qualsiasi altra personalità in un fiasco senza fine, gli attacchi sempre più duri insomma dell'Unione Repubblica a Netanyahu sono ormai appunto esacerbati e cercano di sottolineare come in qualsiasi modo vada per Netanyahu sarà una catastrofe politica, sia per l'attacco subito sia per la reazione e il genocidio che il suo governo stanno portando avanti. Ancora in taglio basso una notizia che non viene riportata dai giornali nostrani, sono delle dichiarazioni di Emmanuel Macron della giornata di ieri: la Francia è pronta per una coalizione internazionale che similmente a quella contro l'ISIS possa fronteggiare Hamas, quindi già si stanno facendo passi ulteriori rispetto appunto a eventuali interventi diretti delle coalizioni occidentali all'interno del conflitto. Vedremo cosa succede, soprattutto qual è anche la linea rossa di altri attori importanti nell'area, l'Iran su tutti, di cui gli Stati Uniti sono molto molto preoccupati. Sulla stessa linea il Jerusalem Post, che è più un po' più conservatore rispetto a Arez. Si sottolinea con una retorica molto bellicista appunto che l'Israeli Defense Force, l'esercito israeliano, è pronto a una incursione di terra, ma ormai è pronto già da diverse settimane. Per quanto riguarda il nord di Gaza, sulla prima del Jerusalem Post si parla di quello che sembra un obiettivo realistico di questa campagna, ovvero l'istituzione di una zona cuscinetto nel nord della striscia. Non si capisce bene gestita da chi, peraltro non si capisce neanche bene dove dovrebbero andare ad abitare poi le persone che stanno già in quel lembo di terra così stretto. Si fanno ipotesi abbastanza fantasiose, campi profughi nel deserto, nel Negev, cose di questo genere, insomma. Però questo della zona cuscinetto, che permetterebbe a Israele di non confinare più con Gaza, sembra una delle ipotesi più accreditate dal punto di vista militare. Anche sul prima del Jerusalem Post ci sono le dichiarazioni di Macron: coalizione internazionale necessaria per distruggere Hamas. Macron ovviamente non fa mancare il proprio sostegno bellico all'alleato israeliano, sulla stessa insomma lunghezza d'onda di tanti diversi altri leader occidentali che appunto stanno invocando all'istituzione di una coalizione internazionale. Sul Wall Street Journal si parla invece dei timori dell'amministrazione statunitense. Blinken avverte l'Iran perché le milizie appunto sembra che ci siano dei movimenti di milizie in Iran che stanno dando manforte a Hezbollah per portare un attacco su più ampia scala dal sud del Libano. Stati Uniti che peraltro stanno spostando nell'area anche diverse truppe, diverse sia di mare che di terra. Una amministrazione statunitense però che evidentemente è in estrema difficoltà rispetto a quanto sta accadendo. Sul quotidiano francese Le Monde viene riportata anche qui in grandi caratteri le dichiarazioni di Macron fatte durante la visita a Tel Aviv. Una coalizione internazionale che possa distruggere Hamas, esattamente come fatto con l'ISIS. Foto di copertina invece dedicata a una grande distesa di persone, di foto di persone uccise in Israele. Il dolore e la colera e la collera, la rabbia della gioventù. Insomma, qui si continua a fare focus su quanto avvenuto il 7 ottobre e poco su quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto successivamente. Insomma, la prospettiva di Le Monde è abbastanza chiara. Passiamo invece al Guardian, che titola in maniera un po' diversa rispetto agli altri giornali, perché non parla dello scontro di Israele che chiede la testa di Guterres per le sue dichiarazioni, ma sottolinea come in realtà Guterres abbia fatto una chiamata per un immediato cessate il fuoco per finire una sofferenza epica a Gaza. Il segretario generale appunto fa dichiarazioni molto dure contro Israele dopo 18 giorni di bombardamenti. La foto di copertina del Guardian è dedicata alla liberazione di una degli ostaggi in mano ad Hamas. Appunto, la foto ritrae un militante di Hamas con che fatto nell'atto della liberazione e della consegna alla Croce Rossa internazionale dell'anziana signora che era stata rapita appunto il 7 di ottobre. Per quanto riguarda la stampa spagnola, il País titola la giornata più sanguinosa a Gaza, più di 750 morti in un giorno di attacchi intensi, secondo il governo della striscia. Insomma, Tutto questo per dire che, appunto, come diciamo prima, mentre magari i riflettori si spengono e si parla di questa attesa nell'invasione di terra, poi i bombardamenti vanno avanti in maniera assolutamente martellante. Ci sono diversi insediamenti, diverse città nella striscia che non esistono più, che sono state completamente rase al suolo. Il numero di morti ormai ha superato le 5.000 unità, di cui più di 1.500 sono bambini e bambine. 8:45, minuti primi, all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto chiudiamo qui questa lunga parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Un breve stacco musicale e poi torniamo in voce con la lettura delle pagine interne. 87.9 in FM, 8:53 minuti primi. Iniziamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Partiamo ovviamente da quanto sta avvenendo in Palestina e partiamo da un po' di cronaca di quanto è avvenuto ieri al Palazzo di Vetro, New York, alle Nazioni Unite. Partiamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Duello sugli aiuti, le parole di Guterres, un caso all'ONU, il segretario generale, l'attacco a Israele nasce dall'occupazione, la risposta dove vive si dimetta, carburante per tenere acceso il motore dei negoziati sugli ostaggi, questa è la richiesta di Hamas ai mediatori egiziani e catarini, questa è la richiesta a cui gli israeliani non cedono, perché i terroristi lo usano per i serbatoi dei razzi. Proprio ieri su Tel Aviv e dintorni è stata sparata la raffica più massiccia dall'inizio della guerra, razzi che poi fondamentalmente non è che poi facciano chissà, abbiano chissà quale effetto. Mentre i portavoce dell'esercito diffondono le immagini dei depositi controllati da Hamas vicino a Rafah, conterebbero 500.000 litri di combustibile che il gruppo non ha intenzione di distribuire alla popolazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità calcola che negli ospedali della striscia hanno smesso di funzionare diversi reparti per mancanza di carburante, migliaia di pazienti sono a rischio complicazioni. Tra civili e paramilitari fondamentalisti sono quasi 6.700 solo nei bombardamenti dell'altra notte, mentre i feriti sono oltre 18.000. Da Gaza le Nazioni Unite avvertono che senza casalo saremo costretti a sospendere le attività. A New York le parole del segretario generale Antonio Guterres davanti al Consiglio di Sicurezza. È importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono arrivati dal nulla. Il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione. Ovviamente da questi microfoni pensiamo che gli anni di occupazione siano 75 e non 56, ma comunque hanno scatenato le reazioni diplomatiche degli israeliani. L'ambasciatore israeliano all'ONU, Gilad Erdan, ne chiede le dimissioni. In che mondo vive? Non certo nel nostro. Come può fornire giustificazioni alla strage? Dall'Egitto intanto continuano i camion con gli aiuti. Ieri 54, fuori dal valico ce ne sono ancora oltre 250. Il presidente statunitense Biden ha ottenuto dal premier Netanyahu il passaggio di alcuni appunto di questi convogli, mentre resta chiuso in senso inverso per decisione delle autorità egiziane. I palestinesi non possono uscire, 363 chilometri quadrati sono circondati dal massiccio dispiegamento di forze dell'esercito israeliano e c'è anche un problema sanitario peraltro, perché diverse delle migliaia di cadaveri macellati, mutilati, bruciati sono ancora da identificare, come racconta un esperto dell'OMS. Si stanno ormai procedendo a delle vere e proprie fosse comuni. A Tel Aviv, nel Cubo Bianco, dove il gabinetto ristretto di guerra si riunisce con lo Stato Maggiore, è arrivato Macron, che appunto ha indossato l'elmetto dicendo che è pronto a sostenere una coalizione internazionale come quella contro l'ISIS per distruggere Hamas. Nella stessa pagina 2 del Corriere della Sera, non si manca appunto di sottolineare ancora una volta il sostegno del governo Meloni a Israele, in questo caso espresso tramite il ricevimento di alcuni parenti delle vittime degli attacchi del 7 ottobre. È stato come rivivere l'Olocausto. Questa è la testimonianza appunto di alcune persone che hanno avuto dei parenti che sono stati uccisi durante l'attacco del 7 ottobre scorso. Peraltro, sempre per rimanere in politica, diciamo, sul fronte interno, proprio ieri sera un famoso influencer di Instagram per i diritti dei palestinesi e delle palestinesi ha denunciato di essere di passaggio a Roma e di essere stato seguito dall'aeroporto e picchiato poi in un locale di via Ostiense. Questo anche per sottolineare come il clima sia tutt'altro che tranquillo, e dietro a questo anche vittimismo di facciata ci siano anche poi dei risvolti di altro tipo, per chi prova a far notare appunto che a Gaza e in Palestina è in corso un vero e proprio genocidio. Per quanto riguarda appunto il fronte di quanto sta avvenendo in Palestina, andiamo a leggere anche un altro paio di approfondimenti. Il primo riguarda le preoccupazioni di Washington per quanto sta avvenendo in terra di Palestina, e in particolare per i risvolti che ci potrebbero essere nella regione in caso di allargamento del conflitto. Siamo a pagina 6 della Repubblica. L'allarme di Washington: dall'Iran ok agli alleati ad attaccare obiettivi statunitensi. Blinken all'ONU: non vogliamo la guerra ma reagiremo, convincete gli Ayatollah a fermarsi, il piano per evacuare 600.000 americani dall'area, generali e addestratori statunitensi in Israele. Ieri appunto, intervenendo al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il segretario Blinken ha avvertito: gli USA non cercano il conflitto con l'Iran, non vogliamo che questa guerra si allarghi, ma se Iran o i suoi affiliati attaccano il personale americano in qualsiasi parte dell'area, difenderemo il nostro popolo e la nostra sicurezza rapidamente e in modo incisivo. Quindi ha sollecitato tutti a far presente alla Repubblica Islamica, in pubblico e in privato, di sostanzialmente stare al loro posto. Questa dichiarazione nasce dal fatto che Washington è convinta che Teheran abbia dato il via libera alle azioni dei suoi alleati, come ha affermato il portavoce della Casa Bianca John Kirby, dicendo che gli Ayatollah sono complici di quanto avviene e indirizzano i proxy, anche se l'intelligence non ha ancora le prove che abbiano ordinato l'attacco del 7 ottobre. Questo termine che ormai si usa in maniera corrente sui media, termine diciamo militare, quello della cosiddetta proxy war, ovvero la guerra per procura. In questo caso l'accusa all'Iran è di essere il burattinaio di Hamas. Blinken ha dunque ribadito i tre punti fermi degli Stati Uniti nella crisi: il diritto di Israele di difendersi nel rispetto delle leggi internazionali, diritto che ovviamente, aggiungiamo noi, non spetta invece alle palestinesi, l'obbligo di proteggere i civili e far arrivare gli aiuti umanitari, la necessità di trovare una soluzione alla questione palestinese con la creazione di due stati. Tutti i punti, insomma, che sono di dubbia attuazione e soprattutto di dubbia provenienza. Il diritto a Israele a difendersi appunto prevede anche il genocidio dei palestinesi, questo insomma è sotto gli occhi di tutte e di tutti. L'obbligo di proteggere i civili e far arrivare gli aiuti umanitari: ci chiediamo come sia possibile fare affermazioni di questo genere con più di 5.000 morti lasciati sul campo e aiuti umanitari che non solo non arrivano, ma addirittura si prospetta una mancanza ancora di carburanti e conseguenti danni enormi agli ospedali di Gaza, che ormai sono senza medicine, senza rifornimenti, senza luce, e come diciamo rimane la soluzione dei due stati, che non si capisce ancora una volta come si dovrebbe sostanziare, visto che nel corso della storia è un'opzione che ha fallito più e più volte, e insomma tutta la comunità internazionale, Nazioni Unite in primis, sono dimostrate completamente incapaci di attuare anche solo una soluzione di questo tipo. Macron, visitando Tel Aviv, ha proposto di costruire un'alleanza come quella che aveva stroncato l'ISIS per combattere Hamas. La Casa Bianca ha risposto che per ora la priorità è aiutare Israele, ma il discorso è aperto. Si parla insomma ancora poi di, appunto, di varie dichiarazioni che sono state fatte. Non vengono riportate dichiarazioni da Teheran. La sensazione comunque è che, come spesso è accaduto anche nel corso della storia, sulla pelle dei palestinesi e delle palestinesi si stiano giocando partite più ampie, e che appunto non solo gli Stati Uniti, ma in questo caso anche l'Iran e altri, la Siria e altri, l'Iraq e altri operatori dell'area, stiano giocando una partita molto rischiosa sulla pelle dei palestinesi e delle palestinesi, e che probabilmente non appena avranno aggiustato i propri interessi, non avranno nessun interesse invece a in qualche modo alla tutela dei diritti dei palestinesi e delle palestinesi. In tutto ciò c'è un fronte interno in Israele che è tutt'altro che tranquillo. Lo leggevamo prima su Haaretz e sul Jerusalem Post, i giornali israeliani. Viene ripresa insomma questa crisi interna di Netanyahu, crisi politica, anche sulla pagina della Stampa, pagina 11: popolarità a zero e nemici interni, il crollo inarrestabile di Netanyahu, salgono a 6 ministri pronti a rovesciarlo, chiede scusa per il massacro nato dai suoi errori, solo un cittadino su 5 ha fiducia nel governo e dissidi con i militari bloccano l'offensiva. Diciamo che se fino a qualche giorno fa sembrava che, come spesso succede, la volontà di annientare i palestinesi avesse compattato il fronte, l'opinione pubblica interna di Israele, con un governo di unità nazionale e soprattutto la retorica del fatto che i conti con Netanyahu sarebbero stati sistemati dopo dopo l'attacco indiscriminato a Gaza. Diciamo che è vero che Netanyahu sicuramente ha portato una visione più estremistica, più sicuramente anche di estrema destra rispetto al conflitto, ma è anche vero insomma che ci sia un progetto delineato e ben preciso, una strategia di soluzione finale nei confronti dei palestinesi da parte di Israele, che è stata portata avanti da tutte le formazioni politiche. In continuità con questo ragionamento si era, diciamo, anche nell'opinione pubblica si era un po' sopite le critiche a Netanyahu, e che, diciamo, si parlava insomma di voler dare tutto il supporto possibile per la vendetta su quanto è la punizione collettiva a Gaza, su quanto avvenuto dopo gli attacchi del 7 di ottobre. Questa posizione sta vacillando. Netanyahu continua ad avere grossi problemi sul fronte interno, non solo a livello politico ma anche appunto rispetto all'ala militare. Questo articolo sottolinea come il consenso di Netanyahu sia crollato, ma questo già in qualche modo si sapeva. Ci sono 3 ministri, quello della giustizia, quello della cultura e dello sport e quello dell'istruzione, che minacciano le dimissioni. Ci sarebbe tutta una fronda all'interno del governo che non sarebbe d'accordo con la gestione di Netanyahu. Stiamo lavorando insieme per condurre Israele alla vittoria totale su Hamas, scrivono i portavoci dell'esercito. Eppure il primo quotidiano di Israele non molla l'osso, e ulteriore riprova delle tensioni tra sfera politica e sicurezza. Ieri ha speculato su un incontro a Tel Aviv tra il premier e l'ex capo di stato maggiore Ashkenazi, alle spalle del ministro della difesa Yoav Gallant, peraltro esponente dell'opposizione. Fonti a conoscenza dei dettagli citate dal giornale Yediot Arnot hanno sostenuto che Netanyahu fosse interessato al punto di vista di Ashkenazi e i suoi consigli, mentre dai corridoi qualcuno si spingeva più in là, ipotizzando che il premier volesse assumere il generale come consigliere di guerra, cosa che poi non si è concretizzata. È chiaro a questo punto però che Bibi non ha nessuna intenzione di dimettersi, ha resistito anche a questa minaccia di dimissione da parte di diversi ministri. Detto questo, aggiungono i giornali israeliani, non si può pensare che Bibi potrà sopravvivere politicamente dopo questa guerra. Non credo che la sua fine si dovrà a qualche manovra all'interno del Likud, peraltro stesso Likud che sta anch'esso scaricando in maniera abbastanza importante la figura appunto di Netanyahu. Sulla stampa ci sono tanti approfondimenti sulla guerra, ve ne segnaliamo uno, non lo leggiamo perché non abbiamo il tempo, che si chiama Calcio e Corano, con un titolo diciamo dal sapore abbastanza coloniale, insomma, come approccio. Da Benzema a Salah, gli atleti di fede musulmana in campo per Gaza, così il conflitto arabo-israeliano rischia di incendiare anche gli stadi. Si sottolinea come ci sono diversi calciatori, soprattutto di origine araba, come Karim Benzema e come Mohamed Salah, che sono personaggi anche di un certo spessore e molto, molto visibili. Basti pensare che per gioco qualche anno fa Salah alle elezioni egiziane aveva detto ironicamente sui suoi propri social di scrivere il proprio nome sulla scheda elettorale perché appunto non si rispecchiava in nessuno dei pretendenti alla carica governativa, e ci furono diverse centinaia di migliaia di schede su cui venne scritto appunto il nome di Salah. Questo articolo, a firma di Giulia Zonca, sottolinea come ci sia appunto un'esposizione mediatica da parte di diversi calciatori più e meno famosi in favore di Gaza, in favore della Palestina. Quello che un po' diciamo infastidisce di questo articolo è appunto il taglio coloniale, cioè il taglio di scontro fra civiltà, come appunto se ci fossero solamente i calciatori, o comunque se solamente persone di origine araba o comunque musulmani, in questo caso addirittura andando a restringere ancora il campo possano esprimersi contro quanto sta avvenendo in Palestina. Da questi microfoni l'abbiamo detto più volte ed è sotto gli occhi di tutti e di tutte, insomma, degli ultimi giorni, come in realtà c'è una pluralità di voci, non solamente di persone di origine araba, non solamente di persone di fede musulmana, ma anche ad esempio di fede ebraica o di altre tipologie di confessione o di origine, che si sono espresse in maniera chiara, netta, contro il vero e proprio genocidio che sta avvenendo a Gaza. Questo articolo della stampa invece riporta i termini della questione in una, appunto, quello dello scontro di civiltà, che è veramente, veramente un qualcosa di fastidioso e che troviamo spesso purtroppo dalle colonne di diversi quotidiani. Andiamo a chiudere questa lunga parentesi, o meglio questa lunga disamina di quanto trovato sui quotidiani di oggi rispetto a quanto avvenuto a quanto sta avvenendo in Palestina. Vi segnaliamo anche un articolo a firma di Luigi Manconi a pagina 33 della Repubblica, che è titolato "Dalla parte delle vittime". La domanda iniziale: è possibile disertare? Non intendo dire restare indifferenti o assumere una posizione di questa equidistante, bensì sottrarsi dalla logica bellica degli opposti schieramenti in campo, filo palestinese, filo israeliano, e adottare un punto di vista che vada oltre questa tragica spirale di morte. Quando sento anche a persone ammonire che i bambini palestinesi uccisi dai bombardamenti di Israele sono 3-4 volte quelli uccisi da Hamas, provo un leggero disgusto. Le cifre sono quelle, quella è la loro ripartizione etnica, ma questo calcolo selettivo aiuta a porre rimedio alla catastrofe in corso? Accade che quotidianamente venga stilata una sorta di gerarchia del dolore, esito torvo di una triste contabilità dei morti, dei feriti, dei rapiti e della loro aritmetica attribuzione all'una o all'altra parte in guerra, e prova altrettanto disgusto per l'ossessione di trarre un saldo definitivo nel bilancio delle responsabilità e delle cause, delle radici remote e delle dinamiche storiche che hanno determinato l'attuale tragedia. Non che queste non esistano, non siano discutibili o trattabili, ma mi sembra che non possano più essere utilizzate secondo l'elementare e micidiale meccanismo di causa-effetto. Per capirci, resto convinto che tra le antiche ragioni di quella tragedia vi sia la mancata fondazione di uno Stato palestinese all'epoca della formazione di quello di Israele, e che tra quelle recenti pesi assai significativamente l'occupazione dei territori palestinesi e la politica di colonizzazione messa in atto dai governi israeliani. Ma non mi basta limitarsi a questo, scrive Manconi. Rischia di alimentare il giustificazionismo morale che inevitabilmente porta a ritenere Hamas come l'espressione di una causa giusta. Così non è, vabbè, poi appunto fa tutta una condanna appunto dell'attacco attribuito appunto solo ad Hamas. Condivido l'opinione di quanti hanno definito il massacro come la più efferata, l'azione più efferata dopo i crimini della Shoah. Ma la condanna sarà tanto più forte quanto più saremo capaci di considerare il comportamento di Hamas non come la manifestazione estrema ed estremista della condizione di oppressione del popolo palestinese, bensì come una scelta tutta politico-militare da attribuirsi alla strategia dell'Iran dei partiti armati da esso formati e finanziati. Beh, questa interpretazione è abbastanza discutibile. Comunque, da qui un'ulteriore conseguenza: le vittime civili e la reazione di Israele non potranno mai essere considerate una forma di risarcimento e di riequilibrio per le vittime ebree. Anche in questo caso ci si deve sottrarre al meccanismo di causa-effetto. Anche in questo caso le morti dei civili palestinesi non sono l'esito collaterale di una giusta reazione di Israele ai crimini di Hamas, ma l'espressione di una strategia politico-militare del governo Netanyahu. Per questo che quello che vorrei riuscire a dire e motivare è una posizione che non si schieri con una fazione e con l'altra, bensì esclusivamente dalla parte delle vittime come tali quando si presentano a noi con tutto il loro carico di dolore. L'articolo poi, diciamo, continua, insomma, fa tutta una diciamo, appunto, insiste su questa sulla linea appunto del discorso delle vittime, di mettere al centro le vittime, di sottolineare come si sia una dimensione completamente disumana all'interno del dibattito pubblico su quanto sta avvenendo in Palestina, e dove tutti dovremmo essere, scrive Manconi, capaci di andare oltre la miseria degli schieramenti convenzionali e della logica marziale. Ora, ovviamente la redazione di questa radio, in generale anche le manifestazioni di solidarietà con la Palestina che sono state fatte non solo a Roma, non solo in Italia ma nel mondo, non possono mai essere d'accordo con questa visione, soprattutto quando si dice che l'origine di tutto è la mancata creazione di uno Stato di Palestina proprio nel 48, quando si formava lo Stato di Israele. Quello, diciamo, è stato l'inizio di una vera e propria occupazione dei territori palestinesi, una politica di colonizzazione che è stata messa in atto con il beneplacito dell'Occidente da parte di Israele a partire dal 48 fino ad oggi. Così come è discutibile anche l'interpretazione sia del fatto che l'attacco del 7 ottobre sia stato operato solo da Hamas, sia che appunto non sia necessaria un'opera di contestualizzazione di quanto avvenuto. Probabilmente il merito che ha l'articolo di Manconi è quello però di cercare di fare un ragionamento più ad ampio spettro, cercare di non entrare appunto nella logica degli opposti schieramenti, ovvero soprattutto quello di non cadere, e questo però Manconi non lo fa, nella logica dello scontro tra Hamas e Israele. Non è così, ovviamente non c'è una guerra, non può esserci una guerra perché non ci sono due stati sovrani che combattono, c'è un genocidio in corso, c'è una colonizzazione in corso ormai da 75 anni, c'è una pianificazione strategica della soluzione finale per l'eliminazione dei palestinesi da parte di Israele, c'è però da tenere conto, insomma, che anche in situazioni emergenziali è bene mantenere uno spirito critico rispetto a quanto sta avvenendo, e soprattutto sottolineare come al di là dei meccanismi e dei processi delle formazioni politiche, che sia Hamas, che siano altre da una parte, o che sia Netanyahu, che siano altri dall'altra, a prescindere da questo, insomma, poi questi giochi spesso vengono fatti sulla pelle di sulla pelle di centinaia di migliaia di persone In questo caso palestinesi, come al solito appunto nelle guerre il peso più alto viene pagato poi in termini di vite umane da parte di chi il conflitto in qualche modo non l'ha scelto e deve subire questo genocidio a cielo aperto sotto gli occhi complici e in qualche modo conniventi della comunità internazionale. 9:16 minuti primi, noi chiudiamo qui questa lunga parte dedicata a quanto sta avvenendo in Palestina, ricordandovi che sabato 28 ci sarà una manifestazione nazionale a Roma alle 15 alla Porta San Paolo, che appunto in solidarietà con il popolo palestinese per la fine del genocidio a Gaza e per la fine della colonizzazione e dell'occupazione delle terre palestinesi da parte di Israele. Più tardi anche in sede redazionale andremo a chiamare uno studente del collettivo di Zaum della Sapienza che oggi pomeriggio a Scienze Politiche che ci racconterà appunto dell'iniziativa che ci sarà oggi pomeriggio nel cortile di Scienze Politiche per parlare di quanto sta avvenendo a Gaza e in generale in Palestina. Breve stacco musicale, torniamo in voce con le cronache interne. Thank you. 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, 9:23 minuti primi. Continuiamo la lettura delle pagine interne di questo mercoledì, le pagine interne dei quotidiani, ovviamente, di questo mercoledì 25 ottobre del 2023. E prima di passare alla cronaca interna per quanto riguarda la manovra, vi segnaliamo, o meglio, ci hanno segnalato con una chiamata in redazione. Non l'avevamo letto, ve lo segnaliamo, un articolo a firma di Alberto Negri sul Manifesto, pagina 4, la Palestina non è Hamas e Hamas non è l'ISIS, l'attacco in territorio israeliano si è caratterizzato per la ferocia contro la popolazione civile, Hamas ha quindi scelto il passaggio al terrorismo più violento, ma Hamas non è l'ISIS, scrive Alberto Negri, lo dicono i fatti gli stessi israeliani, lo stesso Arez. Dice che appunto non è mai stata un'organizzazione terrorista in senso stretto, la radicalità politica era nota, ma Hamas era al governo alla luce del sole di un territorio dove aveva vinto le elezioni palestinesi nel 2006 e nel 2007. Non diversamente da Hezbollah in Libano, rappresentato dal governo centrale a capo di centinaia di municipalità del sud dopo varie tornate elettorali. Lo stesso premier Netanyahu ha a lungo sostenuto che Hamas andava rafforzato a scapito dell'autorità nazionale palestinesi, questo diciamo per altre questioni legate a dinamiche geopolitiche nell'area. Lo stesso Netanyahu nel 2021 ha negoziato più o meno direttamente con Hamas sui 19.000 permessi di lavoro da concedere ai palestinesi su forniture di gas e afflusso di fondi dal Qatar. Quella di Hamas, che pure non riconosce il diritto all'esistenza di uno Stato ebraico, è una lettura integralista dell'Islam sunnita, ma lontana dal fondamentalismo religioso, fanatico e settario di Al-Qaeda o dell'ISIS. Una lettura ispirata all'Islam politico dei fratelli musulmani, di cui Hamas è una costola. Peraltro, su questo una postilla interessante, che appunto mentre Hamas è uno degli esponenti di punta appunto dell'Islam politico di matrice sunnita, chi è accusato in qualche modo, chi sta collaborando dietro le quinte con Hamas è invece l'espressione maggiore dell'Islam politico sciita, ovvero l'Iran, e nell'ottica appunto di un allargamento anche della sfera di influenza dell'Islam sciita nell'area, e questo insomma dà anche molto da pensare sulle partite effettive che si stanno giocando sulla questione, e purtroppo, come diciamo poc'anzi, sulla pelle dei palestinesi. Non dimentichiamo, scrive Alberto Negri, che i fratelli musulmani nel 2011 erano alleati dell'Occidente e degli Stati Uniti durante le primavere arabe, e questo è un altro punto molto molto importante dei cambiamenti poi anche delle alleanze, un po' come quanto successe con Al-Qaeda e con le cellule di matrice sunnita che prima vennero foraggiate durante l'invasione dell'Unione Sovietica dell'Afghanistan e poi si ritorsero contro sul piano interno alle potenze occidentali, in particolare agli Stati Uniti. L'ambasciatore statunitense e quello francese in Siria andarono a passeggiare in mezzo ai ribelli antastati della località di Hama. Quello di Hamas era lo stesso Islam politico che vinse le elezioni al Cairo dopo la cacciata di Mubarak nel 2011 e venne poi spazzato via dal colpo di Stato di Al-Sisi, quella al governo per anni con Ennahda nella Tunisia di Gannucchi, unica nazione in transizione democratica, così si ripeteva da noi, soprattutto da parte dei governi in Occidente dopo le primavere arabe. Quello di Hamas è lo stesso Islam politico che ispira anche il neo-ottomano Erdogan, sanguinario, diciamo oppressore, da questi microfoni abbiamo diciamo attaccato più e più volte, ma che di fatto è uno stretto alleato dell'Occidente e della NATO, alleato come con quello al governo nella Libia di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dall'Italia. Dunque Hamas non è un movimento messianico come l'ISIS, ma è pragmatico, come dimostra la sua alleanza con Hezbollah, la creatura di Teheran, che è sciita. L'ISIS al contrario aveva invece scelto gli sciiti come bersaglio principale dei suoi massacri. Non è quindi la religione la chiave interpretativa per capire le ragioni dei comportamenti criminali di Hamas. Infine la definizione di organizzazione terrorista da parte di Israele, degli USA e di molti altri governi non ha mai impedito, sempre fin qui, comportamenti sostanziali che hanno fatto di Hamas un interlocutore politico controverso, difficile, ma diverse volte affidabile e soprattutto non escluso dalla linea di confronto anche nei settori con la sicurezza di Israele. Non esiste una definizione unica a livello internazionale formalmente condivisa di terrorismo, scrive Alberto Negri, e ovviamente diciamo riferendosi a la narrazione unilaterale che si legge sui media occidentali, soprattutto italiani, in queste settimane. Possiamo però individuare un minimo comune denominatore di questa frase: un'azione violenta contro la popolazione civile finalizzata a terrorizzarla al fine di spingerla a condizionare le scelte della sua leadership, scrive Alberto Negri. Nella storia di molti stati, tra cui alcuni campioni di democrazia, questo terrorismo non è mancato. Non mancano. La domanda è non lo troviamo più. Questo terrorismo non è mancato, e insomma Alberto Negri sottolinea come ci siano, per rimanere nella contemporaneità, dai bombardamenti mirati contro i civili della seconda guerra mondiale fino alle lotte di liberazione anticoloniale, l'Algeria su tutte, o per la nascita di molte nazioni, tra cui lo stesso Israele. Ovviamente si riferisce anche ai bombardamenti sulla popolazione civile che stanno avvenendo a Gaza in queste settimane. Hamas aveva certo organizzato azioni di quel tipo, come quelle del 7 ottobre con i comando suicidi, ma la sua politica non si era mai limitata ad esse, e soprattutto non è mai stata un'organizzazione clandestina. L'uso odierno del termine organizzazione terrorista punta a togliere legittimità di esistenza ai nemici. Per capire l'uso strumentale del termine terrorismo è utile ricordare che le organizzazioni combattenti curde nel nord-est della Siria, che hanno contribuito in modo decisivo a sconfiggere sul campo l'ISIS insieme a Hezbollah, Iran e Russia, sono oggi considerate dalla Turchia, dalla NATO, dallo stesso Dipartimento di Stato americano, terroristi come è l'ISIS. Certo, la scelta di Hamas di ricorrere alla violenza estrema oggi non sembra prevedere alcun ritorno. Questo l'articolo di Alberto Negri, che insomma è interessante per il punto di vista che fornisce su Hamas, affermando appunto giustamente che ovviamente la Palestina non è per forza Hamas, ma soprattutto che Hamas non è l'ISIS, che quindi quando anche Macron o Israele o Biden parlano di appunto di dover fare coalizioni internazionali per sconfiggere Hamas, così come è stato fatto con l'ISIS, stanno diciamo mischiando categorie concettuali molto diverse, perché la Hamas e soprattutto l'organizzazione a cui fa capo, ovvero i Fratelli Musulmani, sono un interlocutore abbastanza consueto anche dell'Occidente nell'area. Si faceva l'esempio delle primavere arabe, ma anche appunto sulla per quanto riguardato la stessa combattimento dell'ISIS, piuttosto che appunto il governo della Tunisia per tanti anni, le elezioni che c'erano state prima del colpo di Stato di Al-Sisi in Egitto. Alberto Negri sottolinea come vengano definite terroriste alcune organizzazioni come appunto Hamas, quando poi ci sono diversi modi di operare da parte degli stessi stati, Israele e Stati Uniti su tutti, ma anche la Turchia appunto della Siria del nord-est, che sono assimilabili appunto al terrorismo. Si usa questo spauracchio dell'organizzazione terroristica per polarizzare l'opinione pubblica, ma poi quello quello che viene fatto anche nei confronti dei civili a Gaza non è nulla di, non è nulla di diverso. L'articolo di Alberto Negri invita a ragionare su queste categorie concettuali e appunto una volta di più sugli interessi proxy, appunto per procura, che diverse potenze stanno giocando in quell'area nell'ottica di una appunto guerra globale che ormai è in corso e un ricollocamento delle potenze globali all'interno del nuovo scacchiere internazionale, anche e soprattutto in quella parte dell'Asia, nella terra di Palestina. 9:31, noi a questo punto chiudiamo veramente stavolta la parte su quanto sta avvenendo in Palestina e in particolare sulla, su quanto sta avvenendo a Gaza e in generale nello, di come si sta posizionando lo scacchiere internazionale sulla vicenda, e torniamo alle vicende nostrane che sugli quotidiani di oggi hanno largo, hanno largo spazio, in particolare per quanto riguarda la manovra finanziaria, la legge di bilancio che nella giornata di ieri è approdata al Senato e che vede diversi commenti un po' su tutti i quotidiani, anche tra le prime pagine che hanno preferito dare più risalto alle, alla politica interna che non a quanto sta avvenendo in terra di Palestina. Partiamo dalla Stampa, pagina 4, tasse a sorpresa, il governo cerca risorse con case, hotel, sigarette, assorbenti, un fiorire di microimposte per blindare i conti della manovra. Facciamo un breve, diciamo, una breve panoramica dei principali provvedimenti. Si parla innanzitutto di tagli al cinema, con una, appunto, una sforbiciata di quasi la metà dei fondi destinati al cinema, che già aveva fatto discutere nei giorni scorsi perché San Giuliano, la festa di Fratelli d'Italia al Brancaccio, l'altro ieri aveva appunto fatto questa dichiarazione dicendo che avrebbe creato un tesoretto per Giorgetti che avrebbe costituito attraverso il taglio alle, ai fondi per il cinema. Si parla poi di aumenti nel aumenti per il tabacco, sigarette più care di 10 centesimi in vista degli aumenti annuali, c'è un aumento della tassa di soggiorno in vista del giubileo per ricavare 800 milioni, ovviamente diciamo ci si prepara a questa grossa torta da spartirsi che è appunto quello del giubileo. Con questa mossa dell'aumento della tassa di soggiorno si punta ad avere quasi 1 miliardo di euro di entrate nell'anno del, nell'arco dell'anno 2025. Ci sono anche nuove misure sugli affitti e in particolare quella che il governo definisce una misura che dovrebbe in qualche modo ostacolare gli affitti brevi e incoraggiare quelli a lungo termine, che è un aumento della tassazione sulla cedolare secca, in particolare la ritenuta d'acconto per i canoni di locazione che passa dal 21% al 26%, quello diciamo una, un aumento che scatena le critiche di Italia Viva, tassano le case degli italiani, di Confedilizia ovviamente, incremento di quasi il 30%, creerà elusione della norma e crescita del sommerso, che equivale appunto a 850 euro di tasse in più per 600.000 famiglie. Quello che insomma che manca ovviamente rispetto alla questione degli affitti brevi è che come è stato fatto manca in Italia, soprattutto a Roma, manca una legge di in qualche modo un intervento pubblico all'interno del mercato degli affitti brevi. Pensiamo in particolare e soprattutto ad Airbnb e a Booking, leggi che sono state fatte in altri, in diverse altre città, l'ultima in ordine di tempo è New York, ma ce ne sono diverse anche in Europa, cercando di regolare appunto questi affitti brevi e far sì che effettivamente ci sia un utilizzo di queste piattaforme solo per diciamo per affitti di case dove c'è, o di stanze dove il proprietario ha la residenza, e che non siano invece fatte con fini speculativi che poi in qualche modo riducono l'offerta di affitti sul lungo periodo e quindi aumentano i prezzi e diminuiscono la disponibilità di persone per la di affitti per la residenzialità. Tant'è comunque il governo ha deciso la via dell'aumento della ritenuta d'acconto per la cedolare secca, andando a colpire in poi in maniera indiscriminata anche chi insomma con gli affitti brevi non c'entra nulla. Ma tant'è, questa è la ricetta del, insomma, della manovra voluta dal ministro Giorgetti e dal governo Meloni. Il commento ancora della Stampa: più sgravi alle mamme che lavorano, ma cresce l'IVA sui prodotti per neonati, sale dal 30% all'80% la retribuzione per 2 mesi di congedo parentale facoltativo entro i 6 anni dei figli per il triennio 2024-2026. 1 miliardo di euro dedicato alle famiglie sui 24 totali della legge di bilancio, che però paradossalmente vengono finanziati invece da diciamo l'aumento dell'IVA sui prodotti igienici, in particolare pannolini assorbenti, che cosiddetta tampon tax, riferita, che diciamo che passa dal 5 al 10%, riferita ai beni per la prima infanzia, mentre appaiono meno criticabili le modifiche ai fringe benefit riferiti ai lavoratori con figli fiscalmente a carico. Si parla appunto di varie misure per la natalità, anche diciamo da una parte, però appunto bonus nidi e sconti fino a 3.000 euro senza il tetto al reddito, e dall'altra comunque aumento di imposta sia su assorbenti, tamponi e coppette mestruali, ma anche su prodotti igienici come come i pannolini, ma anche il latte in polvere. Insomma, come direbbe qualcuno, la coperta è corta, se si tira da una parte poi si scopre verosimilmente l'altra. Il diciamo l'argomento che fa un po' più discutere su tutte le testate è quello delle pensioni, perché appunto si parla di una stretta all'uscita anticipata dal lavoro, disincentivi per chi lascia prima, si alza a 61 anni l'età per opzione donna, sale là con l'aspettativa di vita. Chi punta alla pensione anticipata dopo i 42 anni e 10 mesi sarà soggetto all'adeguamento all'aspettativa di vita, che partirà già al 2025. Si parla di quota 104 per andare in pensione, prima servirà appunto 41 anni di contributi e 63 di età, anziché quota 103 nel 2023. Siamo partiti da quota 100 di Salvini qualche anno fa, piano piano diciamo, insomma, ogni anno aumentiamo di un anno questa quota necessaria. Probabilmente quando questa voce che parla sarà in età di pensione, questa quota sarà 230 e non si andrà mai più direttamente in pensione, tanto vale insomma non portarci proprio. Si parla anche di opzione donna, sempre con innalzamento confermata per le lavoratrici che hanno raggiunto 35 anni di contributi, ma cresce di un anno il requisito dell'età a 61 anni. In maniera quasi ironica il commento a questa parte previdenziale della manovra sulla pagina della Stampa viene affidata a Elsa Fornero, che insomma personaggio non proprio esente da colpe in materia previdenziale in questo paese. Ricordiamo ministro del lavoro nel governo Monti dal 2010 al 2014, se non erro. Una manovra, dice Elsa Fornero, pagina 3 della Stampa, una manovra equilibrista che dimentica la crescita e aumenta il rischio debito. Il governo cerca di scontentare meno elettori possibile, ma deve tenere a bada la Commissione dell'Unione Europea e le agenzie di rating. Una legge di bilancio può essere scritta per descrivere una strategia per il futuro, oppure per tenere buoni valutatori come la Commissione Europea e le agenzie di rating. A quest'ultima categoria appartiene la seconda legge di bilancio predisposta dal governo Meloni. Darà un po' più di sostegno all'economia, senza però avviare un percorso sostenibile di crescita, e peggiorerà il debito pubblico. Qui poi appunto diciamo si lancia in giudizi più o meno interessanti. Si parla di una manovra che è poco espansiva, che il taglio del cuneo fiscale che non è sufficiente diciamo ad aumentare la domanda aggregata. La manovra segna anche, diciamo, per quanto riguarda le pensioni, un graduale riavvicinamento alle regole del 2011, tacitamente dimostrando che quelle regole non erano dettate da insensibilità nei confronti dei desideri e delle aspettative dei lavoratori, ma dall'insostenibilità del sistema previdenziale, che è la casa comune delle generazioni oggi anziane. Nel 2011, peraltro, appunto, Elsa Fornero era ministra del lavoro e la riforma delle pensioni l'ha fatta proprio lei. Una prudenza che contrasta con la sconsideratezza degli anni passati, secondo Elsa Fornero. Proprio in relazione a questa, diciamo, proprio al personaggio della Fornero, il Fatto Quotidiano invece è un po' più duro. Pensioni, la riforma, la ricetta Meloni è peggio della Fornero. Quota 104 e nemmeno basta. Siamo a pagina 2 del Fatto Quotidiano. 28 miliardi di euro, quanto vale la seconda legge di bilancio dell'era Meloni? Sono 24 senza il decreto fiscale collegato. 91 articoli che compongono la bozza della manovra. Arrivano i testi della legge di bilancio. che però diciamo in tema di pensioni appare sempre peggio, perché oltre a non vedersi ombra della fantomatica quota 41 che era stata sventolata da diversi esponenti del governo nelle scorse settimane, vengono pure aggravati i requisiti di quasi tutti gli strumenti di flessibilità in uscita dalla quota 104, che sostituisce la vecchia quota 103, all'anticipo pensionistico donna, opzione donna, che modifica la vecchia opzione, passando per l'APE sociale e persino per il ritorno all'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. E persino l'accesso tramite la legge Fornero viene complicato, provocando uno scorso interno, diciamo uno scontro interno alla maggioranza. È, va detto comunque, questo a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici, un testo provvisorio, un testo che è appena arrivato in Senato e che verosimilmente già alla Camera subirà dei mutamenti. Diciamo questo testo dà un po' l'idea, l'impronta che il governo Meloni e il ministro Giorgetti hanno voluto dare a questa manovra finanziaria, una manovra che, come detto tante volte, viene definita prudente. Noi diciamo diremmo più che è una manovra che taglia, che in qualche modo sbandiera attenzione per le classi più povere, ma così di fatto non fa. Dimostrazione ne è queste misure cosiddette di incentivo alla natalità, che da una parte danno e dall'altra tolgono attraverso la tassazione dell'IVA sui prodotti, ad esempio sui prodotti igienici. Sul taglio del cuneo fiscale anche si sono fatti grandi proclami, ma più che altro sembra un regalo alle imprese più che a lavoratori e a lavoratrici. Di certo, insomma, questo governo negli ultimi, da quando è in carica, da ormai più di un anno, si è macchiato di diversi provvedimenti assolutamente contrari alle necessità della popolazione meno abbiente di questo paese, in primis l'abolizione del reddito di cittadinanza, in questo caso addirittura anche la complicazione e il ritardo dell'accesso alla pensione, taglia la sanità. Insomma, una manovra che sicuramente definire prudente sembra un eufemismo, definire invece proprio in qualche modo contraria alle necessità vere di questo degli italiani e delle italiane in generale, di chi abita in questo territorio, sembra una visione più concreta, più realistica della manovra che è stata proposta. Ci sono comunque commenti molto molto diffusi un po' su tutti i quotidiani di oggi, per chi volesse approfondirli potete consultare più o meno tutti i quotidiani che sono usciti oggi in edicola. Andiamo a parlare e a chiudere questa parte relativa alla manovra con una notizia che è al lato della questione economica relativa al testo della legge di bilancio arrivato in Parlamento, ovvero un presunto terremoto, comunque dei presunti scossoni che ci sono all'interno di Confindustria e in particolare della lotta che si sta scatenando per la successione a Bonomi, perché la presidenza scade nel 2024. Pagina 7 del Domani sottolinea come dal governo solo briciole, ora in Confindustria attaccano tutti i Bonomi. Il capo della lobby degli industriali ha appiattito l'associazione su una linea filo Meloni, ma in cambio ha ottenuto ben poco, bilancio di una presidenza fallimentare. Ora Vittorio Malagutti taglia un po' con l'accetta quanto a noi sembra un po' pretestuoso dire che Confindustria non abbia ottenuto molto da questa manovra, in generale che non sia una dei burattinai della politica e delle politiche pubbliche in questo paese, ci sembra un po' forzato, visto che normalmente ciò che dice Confindustria è quello che dice e poi fa il governo più che il contrario. Comunque l'articolo mette in risalto come gli industriali si siano lamentati perché Bonomi forse non ha ottenuto abbastanza rispetto a quanto gli industriali si aspettassero. A quanto sembra gli imprenditori non vedono l'ora di voltare pagina. Lo stesso Carlo Bonomi, nominato alla primavera del 2020, che fatica a gestire la fase finale del suo mandato, risale a pochi giorni fa l'umiliante retromarcia del capo degli industriali che è pronto a traslocare la guida della Luiss, ma costretto a fare marcia indietro appunto perché è sprovvisto di laurea. E subito dopo, a peggiorare la situazione, è arrivata anche l'uscita di scena della direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti. Due vicende imbarazzanti, trapelate a tempo di record all'esterno dei corridoi di Confindustria, segnale chiaro che una parte importante della struttura e delle associazioni territoriali remano contro la presidenza. La manovra appena approvata dal governo ha fatto crescere il malumore tra le fila degli imprenditori. In molti si chiedono a cosa sia servito appiattire l'associazione sulle posizioni filogovernative, se poi l'unico risultato tangibile di questa politica è stato il rinnovo solo per il prossimo anno del taglio del cuneo fiscale, che in buona parte era già stato concesso da Draghi. È tutta da verificare anche l'efficacia reale degli sgravi d'imposta per le assunzioni di personale, che è un'altra misura sbandierata dall'esecutivo come un toccasana per le imprese. In compenso peserà di sicuro sui bilanci delle aziende l'abolizione dell'aiuto alla crescita economica, misura che facilitava gli aumenti di capitale, e al momento non c'è traccia neppure di provvedimenti incisivi per favorire investimenti in tecnologia e accesso al reddito. È vero, sugar e plastic tax sono ancora rinviate, come chiedeva Confindustria, ma anche in questo caso il governo ha semplicemente prolungato l'efficacia di vecchie norme. Però diciamo, all'atto pratico, insomma, comunque mi sembra che, a dispetto di quanto dice il buon Vittorio Malagutti, insomma, gran parte delle richieste di Confindustria siano state esaudite, ma evidentemente non basta, devono, insomma, vogliono di più gli industriali italiani. Agli imprenditori non resta quindi che cedere alle, che crede alle promesse del ministro dell'economia e accodarsi in qualche modo. Alla fine, insomma, ci sono molte divisioni interne. La correzione di rotta, come era prevedibile, ha portato in linea di collisione Bonomi con l'ANCE, con l'Associazione Nazionale dei Costruttori, questo soprattutto per l'abolizione del super bonus, che è stata una delle misure sbandierate dal governo Meloni, che ha portato appunto Confindustria in rotta di collisione con l'Associazione dei Costruttori. I più irrequieti sono i veneti, che 4 anni fa furono decisivi delle elezioni di Bonomi. Adesso si scalpita per la successione alla presidenza. Il nome più pesante sarebbe quello del leader dell'appunto regionale veneto, Enrico Carraro, a capo dell'omonima grande azienda della meccanica. Invece in Emilia scalpita Emanuele Orsini, imprenditore del settore del legno, che nel 2020 all'ultimo virò verso Bonomi, portando in dote un cospicuo pacchetto di voti. Un altro papabile è anche Maurizio Stirpe, che a queste latitudini conosciamo bene, presidente del Frosinone Calcio, industriale della componentistica dell'auto. Insomma, è aperta la competizione all'interno di Confindustria, che nonostante le diverse misure approvate in manovra a favore degli industriali, comunque si lamenta la base di quanto Bonomi non sia stato più incisivo sul governo Meloni. Confindustria, appunto, come diciamo, abituata a comandare in questo paese, non esiste che vengano cassate alcune delle richieste fatte, nonostante tante altre siano state invece esaudite. 9:49 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a prenderci un altro stacco musicale prima di tornare in voce per ultimare la rassegna stampa con ultime notizie dagli interni e le cronache locali.
Birds are chirping as the breeze goes by, no thunder rain. Barely any clouds in the sky and the temperature's nice. So can you smell the love in the air? Cupid's making rounds, but really there's no need to be scared. I guess that you could call it childish, but I call it joy. The fluttering is normal, so there's no need to be annoyed. And happiness is human, like it's in our DNA. What can I say? We're on our way to being unified and copy-paste. Meet me at the beach to see what we can find. Take your time, I'm only here for your peace of mind. And there's no ocean that can compare to your beautiful eyes. The blue in the skies, they spell my demise. In a sense, I'm drowning in infatuation. My stature breaking, a laceration to the wrist of the one who was holding me complacent. Just a taste of the feeling and a race in my heart. Got my blood pumping, I don't even know where to start. Like,
summer, summer sweet, won't you take me with you? I just wanna be your love.
Yeah. I just wanna be your love. Tell me please if I am gonna be another bottle half full. My heart hot glued together. You say that you look past it. I wonder if I am seeing stuff. Simply suited to say sweet nothings. I'm melting down in the heat of the sun. Cause you mean something. I'm embarrassed. Every word thought of a thousand times over. And I don't do drugs, but you make me wonder if I'm sober. It's haunting. Thinking about everything that can stop me. I'm cocky and sloppy. I hope that I got a chance. And I ain't even got no rhythm, but in the sun we can dance. I'm not stopping. We got the muscle. I hope that you're watching. I think that you're startled. Cause I'm not giving up. My latte is off. I'm feeling full of some muck. I hope I'm not forgotten by the time that this summer ends. And if so, then maybe next time we can start up as summer friends.
E torniamo in voce dagli 87.9 di FM di Radio Onda Rossa, 9.52 minuti primi. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Siamo ancora in sede di lettura dei giornali di oggi. Vi ricordiamo anche i contatti di questa radio se volete chiamare qui in redazione: 0649 1750, oppure ondarossa@ondarossa.info per scriverci una mail. Chiudiamo la parte relativa alle cronache interne con un breve specchietto relativo a una notizia che abbiamo dato, insomma, da questi microfoni la giornata di ieri, qualcosa che abbiamo seguito molto molto da vicino negli scorsi mesi, che è quella del 41 bis ad Alfredo Cospito, che è stato confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma l'altro ieri, nonostante appunto il parere favorevole alla revoca del 41 bis da parte della Direzione Nazionale Antimafia Antiterrorismo. Siamo alla prima pagina della Stampa, uno specchietto a firma di Mattia Feltri che dice, insomma, appunto, che secondo, come dicevo all'inizio in sede di lettura delle prime pagine, che considera appunto il 41 bis un'indecenza per la democrazia, e racconta come appunto il Tribunale lunedì abbia confermato il 41 bis nonostante la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo avesse dato parere favorevole alla sospensione. Si va avanti così perché Cospito continua a esercitare una leadership secondo il Tribunale, che e quando avviò lo sciopero della fame in protesta con con il regime di detenzione, infuocò gli animi e accrebbe il suo carisma fra gli anarchici. Lo infuocò, aggiungo, perché anche per la dovizia di commenti di Cospito medesimo al medesimo sciopero diffusi quotidianamente sui giornali e in televisione. Un bel paradosso, secondo Mattia Feltri. Questa oscenità di 41 bis è stata infatti pensata per impedire ai detenuti più pericolosi di comunicare coi compagni a piede libero, e però quello che ha fatto e detto Cospito al 41 bis ha infiammato gli animi dei compagni a piede libero, e quindi deve restare al 41 bis per non infiammare gli animi dei compagni a piede libero. Insomma, questo un po' per mettere in luce la contraddizione di quanto afferma il Tribunale di Sorveglianza di Roma, la tonante dimostrazione di una regola scolpita nel marmo della storia umana: quello che è sbagliato è anche stupido. Noi ovviamente da questi microfoni rinnoviamo la nostra solidarietà piena ad Alfredo e insomma rilanciamo la vergogna di questa ennesima conferma del 41 bis, misura disumana, disumanizzante, completamente fuori da ogni tipologia di ordinamento giuridico. L'abbiamo approfondito più e più volte da questi microfoni come sia una misura completamente fuori anche da ogni logica giuridica. C'è stata una lunga battaglia, insomma, per chiedere la fine del 41 bis. la sua stessa, insomma, di sciopero della fame. Sembrava, diciamo, sembrava che si fosse più vicini a una sua uscita da questo regime effettivamente di tortura legalizzata, ma a quanto pare, insomma, il tribunale di sorveglianza non è stato dello stesso avviso. Noi appunto rinnoviamo da questi microfoni la vergogna per quanto sta accadendo ad Alfredo, e andremo, insomma, ad approfondire anche il tema con l'avvocato di Alfredo, Flavio Rossi Albertini, nella giornata di oggi o di domani, insomma, per cercare di dare anche un quadro più completo della situazione giuridica attuale di Alfreda. Noi a questo punto andiamo e passiamo alle cronache locali. Partiamo dalla Repubblica, che titola velocità, multe record sono già oltre 200.000, dati della Polizia Roma locale, i romani corrono, non rispettano le regole, insomma, e soprattutto, diciamo, le casse del comune si rimpinguano delle multe, delle multe fatte. C'è poi un articolo sulla Regione, Fratelli d'Italia scarica Rocca, noi ridotti agli yes-men della sua giunta, ultima da destra, dal bilancio della regione 400 euro di tasse all'anno in più. Vi risparmiamo, insomma, l'articolo della prima pagina della cronaca di Roma di Repubblica: distratti, ubriachi e sempre spericolati, oltre 200.000 multe per troppa velocità. Quello ci verrebbe da dire, insomma, che il comune invece ha grosso bisogno di fare cassa attraverso queste multe. Parliamo invece, diciamo, di quanto avviene in regione, perché secondo Repubblica, che ovviamente ha tutto l'interesse in qualche modo a portare un attacco politico alla giunta Rocca, Fratelli d'Italia starebbe scaricando proprio il presidente della regione, noi ridotti agli yes men. Auri Gemma, presidente del consiglio regionale, scrive agli assessori, scrivono le leggi e poi se le cambiano da soli calpestando i consiglieri. Questa, diciamo, lotta intestina a Fratelli d'Italia, che sono espressione, insomma, delle diverse correnti che ci sono all'interno del partito. Sul livello, diciamo, macro nazionale, c'è quella famosa guidata da Rampelli, dei più duri e puri, che sono in qualche modo alternativa ai meloniani. Auri Gemma sta cercando di tirare le orecchie alla giunta Rocca, che secondo lui sarebbe troppo incastrata sulle proprie prerogative e poco attenta invece a coinvolgere il consiglio, anche la maggioranza del consiglio. Fatto sta, insomma, che registriamo questa diatriba interna alla maggioranza in regione, senza però dargli troppo peso, perché non sembra, insomma, averne, se non quello di appunto esprimere ancora una volta questa diversità di correnti all'interno di Fratelli d'Italia. Si parla poi anche di bilancio, proprio nei giorni in cui si parla di manovra, come abbiamo detto poco fa, anche in Regione Lazio. Regione, sindacati, scontro sulle tasse, 400 euro in più all'anno, più tasse in arrivo per i cittadini del Lazio, a denunciarle la UIL con i sindacati. Ormai la giunta di Rocca è in rotta di collisione, lo scontro si è fatto pesante sull'addizionale regionale IRPEF. Prima è stata la CGIL a decidere di non firmare l'accordo e ora la UIL, che sostiene non aver finanziato il fondo taglia tasse per l'anno 2024, non aver finanziato il fondo taglia tasse per l'anno 2024, significa un incremento annuo fino a 400 euro per i redditi tra i 15 e i 40 mila euro, e significa vanificare gli interventi della finanziaria in controtendenza a quanto il governo nazionale dichiara continuamente. Insomma, anche sul piano interno l'operazione è un po' sempre la stessa. A livello politico si sbandiera il taglio delle tasse, che è uno dei cavalli di battaglia di questo governo, poi nella pratica questo si traduce in tasse che escono da una parte e come detto rientrano dall'altra, in questo caso attraverso l'aumento di fatto dell'addizionale regionale dell'IRPEF. Per quanto riguarda la cronaca di Roma del Corriere, della Repubblica, non c'è null'altro. Sulla cronaca di Roma del Corriere non c'è parimenti altro rispetto a quanto già detto. Si parla solo di maltempo e della capitale dei disagi, che è lo stesso tenore che c'è sulla cronaca di Roma del Messaggero. Il maltempo flagella Roma, nubifragi violenti, strade sott'acqua, alberi caduti, insomma scene che da queste parti conosciamo molto bene, in mancanza di prevenzione, di controllo del territorio e di risanamento del dissesto idrogeologico. Insomma, si parla sempre delle stesse cose: flop delle caditoie, flop del piano pulizia, sia alberi che non vengono curati, eccetera eccetera eccetera. Poi un po' tutti i giornali nelle cronache locali fanno il punto rispetto a rispetto a Piazza Venezia, come sia stata chiusa la piazza per i prossimi forse 10 anni, probabilmente di più, con un sistema di traffico che fa un tappo gigantesco e crea solamente isole di traffico infinite. Ma d'altronde anche qui sulla viabilità in questa città siamo dei fenomeni abbastanza riconosciuti. Sul Messaggero riportiamo anche un articolo relativo a Parnasi, il costruttore, processo a pagina 39 del Messaggero. Processo a Parnasi, il PM è un sistema criminale, è iniziata la requisitoria della procura nel giudizio sullo stadio di Tor di Valle, l'imprenditore punta allo sconto della pena, ottenuto il giudizio con rito abbreviato. Le accuse sono quelle di corruzione, del fatto che Parnasi pagasse diversi politici per avere dei favori. E ovviamente il Messaggero gongola rispetto a questo processo a Parnasi, avversario non troppo, neanche troppo nascosto, della famiglia Caltagirone per quanto riguarda l'egemonia sul mattone a Roma. Peraltro proprio sullo stadio anche il Messaggero si prodigò all'epoca in maniera veemente rispetto allo stadio di Tor di Valle. Messaggero che, appunto, come tutti e tutte sapranno, è in mano proprio alla famiglia Caltagirone. Quando sono le 10 e 2 minuti primi, noi a questo punto possiamo chiudere qui la rassegna stampa di oggi, che tra poco troverete sul nostro sito www.ondarossa.info e sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo a iscrivervi. Vi ricordo ancora una volta i contatti di questa radio: 0649 1750 per chiamare qui in redazione a Via dei Volsci 56, la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web, come detto, www.ondarossa.info. Sul sito trovate tutti gli aggiornamenti, le news e i podcast di questa radio. Trovate anche il modo per sottoscrivere a questa radio, che trasmette dal 77 senza pubblicità, senza padrini né padroni. Grazie a tutti e tutte voi. Vi invitiamo quindi a sottoscrivere, come sempre, in maniera generosa, per far sì che questa voce e le tante altre di questa radio possano continuare a trasmettere. Potete farlo facendo un versamento al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00 185 Roma. Tra poco inizieranno i redazionali di oggi. Come detto, andremo a sentire in primis uno studente della Sapienza per l'iniziativa della Palestina, sulla Palestina, che si terrà oggi pomeriggio alla Sapienza Scienze Politiche, e poi andremo ancora con altri approfondimenti sempre su quanto sta avvenendo in terra di Palestina, sul genocidio ancora l'ennesimo, appunto, ad opera di Israele. Un po' di musica e poi torniamo in voce.